in cui il Signore si muove, opera, compie un'opera che a volte non comprendiamo. Se siamo sinceri, pensiamo di avere tante risposte, a volte anche tutte, diciamo no, ma il Signore vuole questo, il Signore vuole quello, il Signore vuole che sia estirpato il peccato dalla nostra vita, il Signore vuole che bisogna prendere le persone e dirgli le cose, il Signore vuole. E invece questa mattina vi voglio parlare di un Dio che non vuole, un Dio che invece ci è accanto per come siamo. Un Dio che non pretende, ma un Dio che dà. Un Dio che non chiede di cambiare, ma ci invita a cambiare, che è diverso. Dio non vuole che noi cambiamo. Dio desidera che noi cambiamo perché è per il nostro bene. Ma Dio non vuole cambiarci. Dio vuole che siamo noi a cambiare. Dio vuole che siamo noi a decidere liberamente di servirlo e di seguirlo. Il Signore non è morto per noi sulla croce perché diventassimo suoi servi e schiavi. Il Signore è morto per noi sulla croce perché diventassimo liberi di scegliere se seguirlo o no. Il Signore sa accettare anche i no. Il Signore sa mettersi da parte se noi gli permettiamo di mettersi da parte, sapete? Dio è grande, potente, onnipotente, può fare quello che vuole? No, perché ha deciso di non fare quello che vuole. Dio sarebbe onnipotente se non avesse deciso di non fare come ha deciso di fare, cioè di non intervenire nella nostra vita se noi non vogliamo. Il Signore ha rispetto per gli altri, il Signore ha rispetto di noi, il Signore ha rispetto delle nostre scelte. Allora pensate un po', se Dio ha rispetto delle nostre scelte e non interviene se non vogliamo, noi siamo come Dio. Possiamo fermare Dio. Dio si ferma. Possiamo invece seguire il consiglio e l'opera di Dio, quello che sono i suoi comandamenti, la sua volontà, ed entrare in quella che è la sua opera e il Signore ci usa. Il Signore dice, va bene, allora se ti metti a disposizione ti chiedo questo. Però poi dobbiamo essere disposti a farlo, quello che il Signore ci chiede. Non sempre è facile, ma è per il nostro bene. E allora leggo da Ecclesiaste credo che sia la persona più depressa della Bibbia, la persona più triste e infelice di questa vita, perché è una persona intelligente, è una persona saggia l'Ecclesiaste. Alcuni pensano probabilmente sia Salomone, ma in ogni caso è una persona saggia, intelligente, colta, che ha messo tutta la sua intelligenza e la sua sapienza per comprendere quello che è il fare umano, quello che è la vita, per dare un senso, una spiegazione alla vita. E non c'è un senso alla vita, non c'è una spiegazione alla vita. E tutto questo affaccendarsi, questo darsi da fare, questo correre, tutti i capitoli dell'Ecclesiaste, l'Ecclesiaste dirà, tutto è vanità. È vanità. È vanità essere felici, è vanità essere tristi, è vanità il lavoro, è vanità dice, la vita stessa. Dice, arriva a dire tutto è vanità. Vanità lo sapete che vuol dire? Inutile. È inutile tutto. Ecclesiaste è una persona triste dentro. Perché la molta sapienza e intelligenza porta tristezza, sapete? Essere persone intelligenti non vuol dire essere felici, vuol dire essere tristi, perché si capisce delle cose che gli altri non gli danno peso. Gli altri si alzano, fanno le cose senza, perché sono abituati così, lo fanno, non ci stanno neanche tanto a pensare e vivono la loro vita. Si alza, si va al lavoro, si fa le nostre cose, si va in ferie, c'è da fare, c'è sempre da fare, si arriva in fondo, si è fatto un monte, non si è fatto nulla. La vita è questa, ci si dà tanto da fare, tanto di corsa, no, un posto, c'è da fare, e poi cosa resta fra le mani? E poi quando sarete morti, e saremo morti, cosa rimane della vostra opera? A chi andrà tutto quello che avete, per cui avete faticato? L'Ecclesiaste fa questi ragionamenti, non sono io ora che... L'Ecclesiaste, lo leggete a casa, vi intristite un po', vi fate venire un po' di tristezza e malinconia della vita, E l'Ecclesiaste ha capito questo dalla vita. La sua vita, la sua esperienza ha portato a dire che è tutto inutile. Effettivamente, se ci pensiamo, c'ha ragione. Ma che senso c'ha essere qui questa mattina? Ve lo siete chiesti perché siete qui stamani? Perché siamo abituati a fare le cose così. Ma non ci si chiede, quasi mai nessuno. Ma che ci vuol fare stamani in chiesa? Perché non c'è il senso. Perché anzi, il senso molto spesso è anche sbagliato. Perché andiamo in chiesa come se fosse un piacere quasi che facciamo a Dio. O per qualcuno che conosciamo, diciamo, per lui, via, proprio perché, però... Ma qual è il senso di tutto quello che facciamo? Si parte da piccoli a studiare, a scuola, le occupazioni, fare, sperare che si possa arrivare in alto. E anche quando, come l'Ecclesiaste, si riuscisse a accumulare tutte le ricchezze, case, l'Ecclesiaste dice, ho accumulato di tutto, ho piantato vigne, ho fatto, quindi a livello lavorativo, donne, non si sa quante donne ha avuto, tutto, dice, non mi sono fatto mancare niente. E alla fine, chi beneficerà di tutto questo che ho fatto? Chissà se quello che verrà dopo di me sarà saggio o sarà uno stolto, se sarà un peccatore oppure no, chissà se sarà uno che è guidato dalla saggezza o se invece è uno che si lascia così, che è uno stupido, uno stolto. Chi lo sa? E allora dice, tutto è vanità, ma che ho fatto a fare tutto questo? Per cosa mi sono impegnato? Vi ho intristiti? Se non vi ho intristito, insisto un altro po', perché voglio che arriviate proprio a capire quanto è angosciante leggere l'Ecclesiaste. Perché la vita è così, è angoscia. Perché la vita non lascia spazio a speranza. La vita ti uccide la speranza. Questa vita però. Ma c'è qualcosa dentro ognuno di noi che va al di là della vita fisica, quella che ho descritto fino ad ora. E è la vera vita, quella che abbiamo dentro. C'è qualcosa in fondo a ognuno di noi, in fondo all'uomo e alla donna, in fondo all'umanità. C'è qualcosa in fondo che ci fa stare attaccati alla vita. Nonostante sia un inutile girare, un'inutile perdita di tempo, c'è qualcosa che ci fa stare legati alla vita. Perché ci sarebbero persone disposte, alcune no, ma tante sono disposte a soffrire delle pene incredibili pur di rimanere attaccate alla vita. Lottano con i denti strinti in tutti i modi per rimanere attaccati alla vita. Non sarebbe più facile suicidarsi? Però non lo fanno. Allora, neanche l'Ecclesiaste si è suicidato, perché arriva in fondo al suo libro e dice, è vero, tutto è vanità, ma il bene per l'uomo è di seguire i comandamenti di Dio. E quella è la vera felicità, quello è il vero senso per l'Ecclesiaste. L'Ecclesiaste trova nell'ubbidire i comandamenti di Dio un senso alla sua vita inutile, un senso alla sua al suo girare senza meta, al suo essere qui di passaggio, al suo essere qui e non poter lasciare niente, niente. Può lasciare qualcosa, dice, ma alla fine non so nemmeno io a chi andrà, a cosa succederà dopo di me. Non ha il controllo su quello che sarà dopo. E nel pensiero, nella cultura ebraica, avere figli era fondamentale, perché c'era un senso di continuità. Infatti la benedizione che Dio dà a Abramo qual è? Ve la ricordate la promessa? I tuoi figli saranno numerosi come le stelle del cielo, come la sabbia del mare che non si può contare. Tu avrai una discendenza. Quella è la promessa di Dio, la discendenza, perché all'epoca si credeva, si dava importanza al fatto di poter continuare in questo ciclo, in questo giro, così tocca a me, poi lascio ai figli, i figli faranno ai loro figli e così via, in avanti. Non c'era una speranza per un'eternità come la intendiamo noi. Allora Ecclesiaste trova in questo la sua liberazione da questi pensieri, da questa vita angosciante. Ma noi abbiamo conosciuto un uomo che si chiama Gesù, che è venuto sulla terra e che dice di essere la via, la verità e la vita. In altri passi dice che il Signore vuol dare una vita abbondante, in una misura piena, una misura scossa, traboccante, proprio ci deve stare pienamente, deve traboccare la vita dentro di noi. E allora ci rende un senso a questa vita che apparentemente sembra inutile. E riesce ad arrivare in fondo al cuore delle persone e a dire: attento, perché la vita non è quella che stai vivendo fuori. La vita è dentro di te. Dentro di te c'è la vita. La vera vita. È quella che dà importanza e valore a ognuno di noi. Gesù è morto per la nostra vita. Non perché potessimo vivere in eterno qui su questa terra a fare le cose che facciamo fino ad ora, perché un giorno queste cose finiranno. Il Signore sta preparando nuovi cieli e nuova terra. Finiranno, ma il Signore Gesù è venuto a dirci che questa vita è bella. Questa vita non è come è stata descritta dall'Ecclesiaste e non è come la percepiamo noi a volte. Non so se a volte avete fatto questi ragionamenti o questi pensieri, o magari soprattutto la mattina quando siete stanchi d'inverno, fuori piove, dici: ma che mal sa fare. Ecco, lì vengono dei pensieri incredibili, quando siamo nel letto che fuori piove, è freddo. Lì proprio, io penso, i più grandi pensatori pensavano al letto quando era freddo fuori, dice: stiamo qui. Che viene dei pensieri incredibili, proprio sulla vita, il senso della vita. Proprio quando si deve mettere il piede in terra che il pavimento è freddo, ecco, vengano dei pensieri incredibili. Tutte scuse per stare a letto, ma ci starebbero bene in quei momenti, quei pensieri. Ma è proprio così, in un certo senso, un po' scherzando, ma è così. Il Signore è venuto a darci nuova vita, una vita nuova, che non si chiude con questo ciclo, come ho fatto capire ora, come l'Ecclesiaste lo percepisce, come che finito questo, finito tutto, che faccio a fare le cose, che mi impegno a fare, che tanto ha tutto una fine. Non è così. Gesù è venuto a darci nuova vita in questo senso, ci ha aperto una finestra nell'eternità, ci ha aperto una finestra dal quale possiamo cominciare non solo a guardare, ma cominciamo anche a metterci un braccio e a tirar fuori cose da questa finestra. E allora abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, abbiamo ricevuto la caparra di quello che sarà una caparra, un anticipo, un piccolo anticipo. La maggior parte delle cose belle saranno dopo. E allora possiamo vivere questa vita con un altro senso, con un altro scopo, con un'altra visione, con altri obiettivi che non sono fini a questa vita, ma c'è qualcosa dopo. E tutto quello che facciamo qui, ci ha insegnato Gesù, acquista un senso. Perché Gesù allora, perché sarebbe venuto qui se fosse stato solo per questa vita? Poi è anche morto, ma è risuscitato. È venuto qui a morire per dirci: io sono la vita e vi do la vera vita, perché la vera vita, avendola ognuno dentro di noi, Gesù ha voluto dargli valore con la sua morte. Gesù è venuto a morire per salvare noi, perché il valore che noi abbiamo è la vita che abbiamo dentro di noi. E sempre l'Ecclesiaste dice: perché Dio ha messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Ognuno di noi, ogni uomo, ogni donna nel mondo ha un pensiero dell'eternità dentro. È un concetto anche filosofico in un certo senso, ma ha a che fare con il non fine. Eppure tutto ci direbbe che finisce, tutto ci insegna che ha una fine. Ma perché dentro l'uomo c'è la speranza di non finire mai? Perché l'uomo con la medicina, la scienza, si accanisce a cercare di allungare sempre di più la vita? Anche un solo giorno va bene comunque, perché siamo attaccati alla vita e dentro di noi c'è il pensiero di durare per sempre. Ci sono persone che si fanno, quando stanno per morire, si fanno ibernare, perché sperano che un giorno la scienza sia in grado di riportarli in vita, di svegliarli e farli vivere magari per sempre. Ma c'è questa speranza dentro l'uomo e non trova risposte. Ecco perché l'Ecclesiaste è infelice, perché non c'è una via d'uscita, non conosce Gesù, Gesù non è ancora arrivato, la conoscenza è ancora limitata. Ma in Cristo Gesù noi possiamo avere una finestra davanti a noi nella nostra vita, che quando moriremo avremo ancora tanto tempo davanti. Avremo ancora un'eternità davanti, un qualcosa che esce fuori dalla nostra comprensione. Tutto ha un inizio e una fine, con Cristo no, hai un inizio ma non hai più una fine. Con Cristo hai questa speranza che quello che fai in questo momento, in questa terra, non è fine a se stesso. Se sei qui questa mattina, non è fine a se stesso, non sei venuto a scaldare una seggiola. Sei venuto qui per poter essere incoraggiato e poter essere riempito dello Spirito Santo, affinché tu possa andare fuori e evangelizzare e parlare ad altri del fatto che c'è speranza, che non si vive una vita così di 70, 80, 100 anni, quello che è, e poi finisce tutto. Il cimitero non è un luogo di morti, è un luogo di riposo, in attesa poi della resurrezione. È temporaneo, ci sarà una resurrezione. Non si finisce sottoterra, ci si passa sottoterra, ma non si finisce lì. Saremo risuscitati con Cristo e vivremo sempre con Lui. E allora qual è il senso di questa vita? Il senso di questa vita ce l'ha insegnato Gesù, dare. Il senso della vita è dare, non per noi stessi. Ecco un altro errore che aveva fatto l'Ecclesiaste. Aveva accumulato, non si era fatto mancare niente, aveva fatto tutto quello che il suo cuore desiderava, lui lo ha fatto, ha sperimentato e ha visto che tutto era vanità. Ma Gesù ci dice, non è tutto vano se dai, se ami il tuo prossimo come te stesso, non tutto è vano. E allora in un passo negli Atti dice che saremo giudicati secondo le nostre opere, ci saranno quelli che avranno operato come, fa un paragone con materiali, legno, paglia, fieno, queste cose qui. E la prova del fuoco gli brucerà le opere, entrerà nel regno come non avendo niente. Ma ci saranno quelli che avranno operato e le loro opere sono come oro, argento. E quelle cose lì, attraverso il fuoco, si purificano ancora di più. Entreranno nel regno con la ricchezza che hanno accumulato, che sono le opere in un certo senso. E allora come vogliamo vivere questa vita? Non è priva di senso quello che facciamo, le sofferenze che passiamo, le difficoltà che affrontiamo hanno un fine, hanno un senso, hanno un valore. Dici, ma chi me lo fa fare? Chi te lo fa fare? Te lo fa fare l'amore per l'altro, te lo fa fare l'amore per il prossimo, l'amore per Dio. Dio è colui che risponde ai nostri bisogni e non è che risponde perché ce li vuole evitare i bisogni. Pensate un po' se Dio avesse evitato i bisogni e i pensieri dell'Ecclesiaste. Oggi non avremmo quel libro da leggere, da capire, da meditare. E invece no, proprio attraverso le sofferenze dell'Ecclesiaste, ma le sofferenze di Davide, le sofferenze dell'Elia depresso, quante cose ci possono insegnare. E non solo, perché tutti i personaggi biblici hanno attraversato dei momenti bui, dei momenti di sofferenza nella loro vita, ma quei momenti ci insegnano che non sono privi di significato. E allora ecco che ritorna in noi la speranza. Quando siamo nella difficoltà, quando siamo soli, abbandonati, quando ci sentiamo stanchi, travagliati, ecco che il Signore ci rende nuove forze. Il Signore ci dà ancora una visione più ampia. Dice, Signore, ma per cosa lo faccio? Per cosa? Non finire qui. Guarda oltre. Guarda cosa c'è. E Gesù avrà pensato, dice, ma per cosa muoio sulla croce? Ma per chi? Ma per queste persone qua? In alcuni momenti ebbe a dire, o generazione incredula e perversa, fino a quando vi sopporterò? Non ne poteva più neanche Gesù. Era arrivata al limite. Ma fino a quando? Fino a quando? Perché sta finendo la mia pazienza. Anche Gesù è stato provato in questo senso. Però arriva a morire sulla croce. Perché? Perché il Signore gli aveva aperto la mente, gli aveva detto, non finisce tutto qui. È per dopo. È perché da qui nascerà qualcosa. Quello che tu semini oggi lo riprenderai dopo. E allora è disposto a deporre la propria vita per riprenderla poi, perché sa che quel seme morto e risorto e risuscitato porterà frutto. E così è per noi. Non guardiamo a questa vita come se fosse finito qui. Tutto quello che facciamo ha un valore eterno, in bene o in male. In male nel senso che potremo aver fatto anche opere così, che non hanno senso, significato, perdite di tempo. Però cerchiamo di fare invece quelle opere che restano e che rimangano e che sono per noi quella ricchezza accumulata in cielo, perché dove è la nostra ricchezza, lì sarà anche il nostro cuore. Facciamoci delle ricchezze in cielo. Consideriamo che Dio è la nostra ricchezza e allora il nostro cuore sarà lì. Consideriamo che la cosa più importante che abbiamo è il Signore e il nostro cuore sarà lì. Consideriamo che quando ci alziamo la mattina e andiamo a lavorare è per il Signore, non è perché così. Certo, per mangiare, certo, troviamo soddisfazione poi in quella fatica che spendiamo, lo dice anche l'Ecclesiaste, è un dono di Dio. Gioire e essere felici per quello che il Signore ci dà, la possibilità di godere della fatica che mettiamo nel lavoro, nelle cose che facciamo. Certo, già questa è una ricompensa, ma è minima, è solo parziale. La vera ricompensa l'avremo poi con il Signore Gesù, che ha dato Lui stesso l'esempio, ci ha dato la possibilità di vedere oltre questa vita e dire: Signore, grazie, perché quello che faccio ha un valore eterno. Avete un valore eterno, sapete. Gesù è morto proprio per questo, perché quella vita che aveva Lui stesso messo in noi, perché è Dio che crea la vita, Lui è la vita, e noi procediamo da Lui, quella stessa vita non trovasse poi la morte nell'eterna separazione da Dio, ma fosse di nuovo riaccostata a Dio, che è di nuovo la vera vita. La vita è importante. Noi l'abbiamo limitata, la dobbiamo custodire, la dobbiamo coltivare, la dobbiamo proteggere, la dobbiamo continuare a alimentare. Dio non ha bisogno di mangiare. Noi sì, perché la nostra vita è limitata, la dobbiamo mantenere. Dio è vita in sé. Dio non può morire. Dio è Dio. E allora penso che questo sia proprio il tempo di restaurazione, anche in questo senso. È un tempo nuovo, un tempo in cui, dice l'Ecclesiaste, che Dio riconduce ciò che è passato. E allora in questo tempo di restaurazione può tornare qualcosa, riaffiorare dei pensieri alla nostra vita, possono riaffiorare pesi, dubbi, pensieri difficili, ma il Signore è qui pronto per dire: attenzione, perché tutte quelle fatiche che hai fatto non sono vane, non sono inutili. Tutto quello che hai affrontato di prove e di sofferenza non sono inutili, non sono vane. Sono custodite in Dio, pronte perché possano portare poi a suo tempo il frutto che il Signore ha promesso. Perché quando ci affatichiamo per il Signore portiamo frutto. Quando vediamo che quello che facciamo è per il Signore portiamo frutto. No, non vi vedo convinti. Non siete convinti? Sono stato troppo... L'ho battuto troppo prima? Amen, allora, via, ora mi fa un po' di felicità, Il Signore Dio è vita, è la vera vita, E nel Signore c'è gioia, c'è allegrezza, non si può stare a sedere. Vi va di ricantare un canto? Si sta in piedi? L'allegria del Signore, la gioia dello stare insieme, la benedizione del Signore quando il suo popolo è riunito insieme. È come l'olio e come che scende sulla barba d'Aaron, perché era la benedizione, sapete, l'olio veniva sparso sul capo di Aaron, scendeva giù e noi siamo benedetti in questo modo dall'alto, la benedizione di Dio che scende sopra di noi e che ci dice: non finite qui, non è finita tutto qui, questa vita, anche se dura, anche se faticosa, e anche se problemi sembrano non finire mai o sembrano senza uscita, c'è una via di uscita. E nel Signore possiamo trovare la benedizione e la gioia di vivere una vita piena. E allora in questo modo ci dobbiamo presentare alle persone. In questo modo possiamo andare fuori e dire: c'è speranza, c'è ancora speranza, c'è un continuo, non finisce tutto qui. Non è accumuliamo via il più possibile perché siamo felici ora e poi dopo non c'è più niente, perché anche l'accumulare si è visto che è infelicità. La vera felicità è nel dare, nel concedersi agli altri, nel tempo, nelle cose che possiamo fare, che possiamo dare. Amatevi gli uni gli altri, dice il Signore. Questo è il dare. Sì, va bene.